Decimo intervallo. Sì, se fossi senza denti, mi chiamereste maturo. Se per ogni spudorata menzogna sorridessi benevolo, per voi sarei intelligente. Se all'ingiustizia passassi sopra come voi passate sopra alle vostre donne già da tempo, sarei nel vostro cuore. Wolf Biermann, invettiva senza remore, da 8 lezioni per un'estetica della canzone e della poesia, il Canneto. In viaggio dalle 6 a mezzogiorno di Andrea Della Piana. I miei viaggi disimpegnati, i miei tempi morti, le tratte per Milano, Padova, Bolzano, coi cieli scarichi, i paesaggi neri e gli scioperi delle città e dei ferrovieri, le mie 200 insicurezze e i dubbi che squartano i finestrini, i libri da leggere, i libri già letti, le cuffiette rotte, gli arrivi a Milano sani e salvi, in gloria, con la luce da sopra e da tutti gli angoli, le solitudini, le attese confinate, le ore stiracchiate come quella volta che era morto tuo padre e il giorno dopo siamo andati lo stesso a vedere i Godspeed You. Black Emperor, e ti ho letto Daniel Charms camminando per Milano. E tornando a casa riasciutto e incredulo, i campi colorati con un gessetto azzurro su un sacco di tela stremato, le luci da presepe e le fermate. Il sole è un tuorlo d'uovo sigillato nel torbido di un barattolo d'alcol. All'alba, i paesaggi che ci si potrebbe fare un film, come quella volta in Irlanda con i Radiohead sul pullman, quando il centro di Dublino è diventato un video. E non ne posso più dei centri commerciali, delle canzoni commerciali, delle canzoni di merda, del sangue che cola. A Torino c'è un sole come se sapesse che sono qui solo per svago, per passare il tempo prima di partire. La vita di Bob Dylan e i libri di Perec che ho lasciato alla Feltrinelli per non caricarmi troppo lo zaino, le grandi aspettative, le cuffiette nuove e la stessa musica sull'iPod ormai da un anno. Le mie pagine, dove non c'è mai nessuno. Ho scelto di inserire nel mio libro questo brano di Andrea perché lo conosco. Ne ho letti altri di suoi e perché il mio ultimo intervallo è dedicato a tutti quelli come lui e anche a quelli diversi da lui. Si potrebbero scrivere fiumi di commenti su questo passo scritto da un ragazzo che frequenta l'università. Vi lascio invece immaginare di doverlo tradurre. Pensateci voi. Cercate voi come faccio io di solito per trasporre questo pezzo in un'altra lingua, quella della comprensione dei sentimenti, partendo da ciò che Andrea scrive. Vita temporanea, lavoro temporaneo, fugacità, ma anche strati di cultura che emergono nonostante alcune citazioni possano sembrare criptiche. Ecco, vi invito a decodificare ciò che apparentemente è inintelligibile, ciò che io faccio giornalmente per lavoro, facciamolo o fatelo per affetto. Il mio amico Renzo, a cui parlandoci via computer stavo raccontando di Todorov che ho tradotto per la radio svizzera, e di quanto mi piacesse, mentre lui chiedeva a me cosa fare per imparare in fretta un po' di spagnolo, perché se ne va a Barcellona a fare tirocinio dopo la laurea di architettura, il mio amico Renzo, dicevo, mi scrive: «Ho visto l'intervista qualche sera fa, ma ero stanco e ci ho capito poco. L'ho messa fra le cose da fare. Mi sembra che parlava della morte, un po' come faccio io. Magari. La penso tutti i giorni. Credo che può arrivare in qualsiasi istante. E ne parlavo ai miei amici quest'estate mentre guidavo e dicevo: vedete, stiamo andando a 60 all'ora, non c'è nessuno, strada bella limpida, noi tutti belli felici, però uno deve essere consapevole che può saltare fuori una mandria di cavalli da dietro un albero che ci fa ammazzare tutti o solo a uno di noi. E il mio amico ha detto: sai, sto leggendo la Cacorè, non so se si scrive così e si dice proprio la stessa cosa, la Bibbia del Samurai, che proprio una cagata non è, anzi ci sono dei bei pensieri e ottimi insegnamenti. Lui sta cambiando molto da quando l'ha iniziata a leggere, è un tipo molto sensibile e paranoico allo stesso tempo, è paranoico ma si sta calmando, sai. Giù, Paolo, c'è la crisi. Al nord c'è solo l'odore. Quando lavori e non ti pagano, quando studi e non ti viene riconosciuto niente. Tutti i miei amici giù stanno diventando paranoici. Penso. Legge la Gakure Kikigaki, le annotazioni su cose udite all'ombra delle foglie. L'antica saggezza dei samurai sotto forma di brevi aforismi dai quali emerge lo spirito del Bushido, la via del guerriero. Vedi, Renzo, la mia tristezza è proprio questa. Io sono uno che lavora per 100 che non riescono a lavorare e a esprimersi. Loro soffrono. E io soffro perché li vedo soffrire. Non c'è un istante in cui io non lo pensi, quando lavoro, quando mangio, quando viaggio, quando vado in bici. Anche chi come me dovrebbe stare calmo sa che quest'ansia è deleteria e non porta a nulla. Piano piano si tornerà al tempo e allo spazio umani, a volersi bene. Io ci credo. Ora no. È troppo presto, mi dispiace tantissimo. Inutile dire si organizzino quando nessuno ti ha neppure insegnato ad esistere come si deve. Già, emoticon, stranezza. È la risposta di Renzo. Rifletto. Sull'orlo di un baratro sul cui fondo sta schiantato il suo già. Già. Giù. Quale lingua stiamo parlando? Quando tengo le mie conferenze nelle facoltà universitarie cerco di comprendere, di scrutare, di scalfire e di entrare dentro sistemi di pensiero che possono essere profondamente diversi eppure sostanzialmente simili al mio. Tendo una mano, presto l'orecchio alla voce di chi per avere voce deve compiere sforzi improbi. Lo iato, fra spazio e tempo, ci colpisce tutti. E non solo rende i giovani spaesati e ansiosi, ma è ciò di cui facciamo giornaliera esperienza. È la dicotomia fra la realtà del virtuale e l'irrealtà di ciò che invece ci circonda, ma che non si vuole vedere. Io cerco di capirli quando sono con loro e loro mi premiano con le email, con i messaggi e con il plop sul mio computer la notte quando mi capita di lavorare e appare un messaggino con un saluto, una confidenza o un pensiero. Loro hanno scritto tesi di laurea su di me e su ciò che faccio. Io sconsiglio sempre. Primo, mi sembra di essere un dinosauro e secondo, credo di avere poco da insegnare. Andrea talvolta fa ricorso a metafore tradizionali per spiegare sentimenti e stati d'animo nuovi e l'esito è di un'apparente cripticità. Un grido è tuttavia sempre un grido. Non occorre Munch per provarlo. Anche la punteggiatura di questo suo scritto, così azzoppata, lo prova. Anche le pagine deserte del suo blog, fatto per comunicare, nonostante i suoi pezzi siano scritti con il cuore e il cervello. Poi scavi e capisci che esiste un impegno, una sete di imparare e di conoscere che spesso viene autolesionisticamente tarpata dall'ipocondria e dall'autoreferenzialità, ma anche dall'impossibilità reale di rompere le file, di uscire dalle carceri elettroniche e di non riuscire a vedere l'orizzonte. Allora, io dico loro di guardare l'oggi come fosse il sempre. Io voglio bene a questi giovani, come dice Marc Auger, ma attenzione, le loro ansie potrebbero anche essere le proiezioni delle paure degli anziani. Fra i tanti fallimenti, quello del sorriso rubato ai loro visi. Zygmunt Bauman ha creato l'idea della liquidità del tutto, di una vita liquida dentro una società liquida. Speriamo non con il cervello e il cuore liquefatti. Se alcuni evocano come desiderabile o rimpiangono il servizio militare come esperienza emotiva e sociale, beh, siamo messi male. E noi vecchi? Non mi piace l'abusato grandi. Non siamo grandi, non c'è nulla di grande in noi. Noi vecchi, abbarbicati a qualsiasi cosa, difendiamo carta straccia, baratri di idee e non rivendichiamo più nulla se non la difesa strenua e disperata di una presenza. Francesca Alfano Miglietti rivendicava in un suo discorso la gratuità dell'esperienza estetica, artistica e dell'apprendimento. Apriamo gratuitamente i musei a tutti. Come darle torto? In tutto ciò. E come dare torto ad Andrea, che invece è stanco della gratuità apparente di un ingresso al centro commerciale senza un biglietto da pagare, ma che si paga con il sangue, il cuore trafitto e il cervello spappolato. Dov'è finita la bellezza? Racchiusa solo dentro corpi mendaci, chirurgici e assettici. La mia amica Susan Sontag si guarderebbe in giro lanciando occhiate di fuoco e con la sua voce calma, gelida e la ciocca di capelli bianchi che le solca il capo, indimenticabile, mi inviterebbe ad andare a guardare le opere di Caravaggio e mi direbbe dopo: devo andare a Sarajevo. Io ho dovuto, vergognandomi, informare Andrea che in mia compagnia era riuscito, grazie all'onnipotente pass, a scavalcare le barriere e le transenne che gli impedivano di ascoltare un concerto di Patti Smith, che gli avrei volentieri ceduto il mio posto a tavola con lei. Ma non potevo. Ho dovuto guardarlo tornare sui suoi passi, uscire dal portone, allontanarsi da ospiti pur generosi e gentili. Io salii le scale e abbracciai la mia amica anche per lui. E di quell'abbraccio qualcuno scattò una foto che conservo con amore. Ma la delusione e la sconfitta di Andrea non me le dimentico. E allora bisogna far entrare la vita dentro le vene, farla ribollire, e ti viene da pensare che amanti indecisi, persone spaurite, vigliaccheria, occasioni mancate, furbi, cialtroni, colpi in canna, cuore spezzato, parole, attimi rubati, corse, ritardi, errori, rivincite, amore, disonore, pianto e risate, debbono assumere, se mai davvero lo avranno, un senso per poter vivere un presente che altro non è che un istante fra il passato e il futuro. E imponiamo pagamenti di biglietti salatissimi a coloro che pensano di poter avere tutto sempre, troppo, gratuitamente. Lasciatemi la mia bici. Lasciamoli andare in bicicletta sereni verso questo domani. Aiutiamoli a diventare bravi, bravi davvero. Il loro domani è il nostro domani, insieme e non gli uni contro gli altri. Tanto spaesati sono, anche se qualcuno dice che lo spaesamento, per essere utile, deve servire a non confondere il reale con l'ideale. Ma come si fa a spiegarlo a tutti? Io, questo libro, l'ho scritto per loro, per chi studia e per chi non studia più o non ha mai studiato, ma impara la vita in altri modi. Quando ficcheranno le mani in tasca, tutti, loro e me compreso, io mi auguro sentano con soddisfazione il frusciare della speranza e non solo quello delle banconote. Prima ancora di iniziare a scrivere la mia storia, mi sono chiesto come si sarebbe conclusa. Oggi ho deciso che la conclusione sarà la lettera che ho scritto l'anno scorso al pubblico dal sito Di che tempo che fa, alla fine della stagione. Ecco, spente le spie delle telecamere. Fabio ha salutato tutti, insieme con Luciana e Filippa, tutti e tre in piedi intorno alla scrivania, come di consueto. È terminata un'altra stagione. Il loro darvi appuntamento per il prossimo autunno e anche il nostro augurio di ritrovarvi davanti allo schermo o sul sito Di che tempo che fa per scambiarci opinioni, sensazioni e idee, camminando insieme durante la prossima stagione, per un altro anno che verrà. Fateci sapere ciò che avete amato e ciò che non vi è piaciuto, vi prego. Le cose accadono soprattutto se voi le chiedete. Grazie ai vostri suggerimenti, per esempio, ora sono disponibili le versioni integrali in lingua originale delle interviste degli ospiti stranieri. Chiedeteci di più, avete il sito a disposizione ed Elena Censato, la webmistress, che vi ascolta super attenta. Questo è il momento del limbo. È finita, ma non proprio ancora completamente. L'adrenalina è dura a calare. Tutti escono dallo studio. Io e Esther Marcovecchio, la costumista che insieme con la sua squadra si occupa di rendere imperdibili i personaggi, invece ci entriamo. Che impressione. Tutto spento. Senza i miliardi di LED accesi, senza le fantasmagoriche creazioni che lo rendono ogni volta diverso e magico. Ora è come un carillon rotto, uno scrigno vuoto, un sogno interrotto da un risveglio difficile o una lanterna magica irrimediabilmente spenta. Le magie della TV a volte sorprendono anche chi ci lavora. Sulla email ricevuta qualche giorno prima c'era l'invito al cocktail di fine trasmissione. Ma certo che arrivo. RSVP. Ma certo che rispondo. Sulla sinistra dello studio, rispetto a come lo vedete voi, c'è un enorme portone che si apre direttamente sul cortile interno. Da lì entrano materiali, perfino animali, e tutto ciò che è troppo ingombrante da non poter essere introdotto attraverso le porte. Si spalancano gli enormi e altissimi battenti e la scena è bellissima, quanto surreale. In attesa, fuori, un certo numero di petite table già perfettamente habillées, compresi i bouquet floreali, che fluttuano, spinte da camerieri in livrea impeccabili, come lo erano gli ufficiali dell'impero d'Oltralpe. Sembra un valzer lento, con ai tanti cavalieri che volteggiano allacciati ad opulente dame dalle fattezze seducentemente felliniane. Ed ecco la grande table con calici, secchielli, tartine, prosecco e bevande per tutti. Come le rondini alla partenza invernale, Piccoli gruppi di persone ci raggiungono, il mio microphone man e Stefano, il sound engineer più rasta che c'è, che mi regala con dedica il CD della sua band Vappa. Troppo figo. Ecco gli autori. Eh sì, loro sono gli stilosi che danno l'impronta al programma, Samantha Chiodini, bionda mamma del mitico Rocco, il bimbo più bello che c'è, poi Giacomo Papi, che torreggia su tutti noi, e Michele Serra, che mi sono accorto adora il Prosecco, e Marco Posani, Pietro Galeotti, Federica Campana, Gianluca Brullo e Paolo Aleotti. Ritornano in scena Filippa e Fabio, Luciana e Davide, il suo compagno, con il loro barboncino nero che ci stupisce per la capacità di saltarle fino al bicchiere da immobile. Wow, un cagnolino da Olimpiadi è questo. Loris Mazzetti, che sarebbe come dire Rai 3, Annalisa Guglielmi e Marta Busi, la produttrice, e Giacomo Forte sono gli anfitrioni. Grazie. Il professore, Giovanna Zucconi, l'architetto, il meteorologo, insomma, i personaggi che hanno fatto di questo programma un cult con le loro rubriche e le loro trovate intuizioni. E poi il direttore di scena che organizza lo spazio in trasmissione ed è in perenne contatto con Duccio Forzano, il regista che regge le fila di tutto. Cala dall'alto della sala regia con il suo staff per brindare con noi. Tutto bene anche quest'anno, tutto ha funzionato. Cameraman, addetti alle luci, i pompieri che vigilano sulla nostra sicurezza, persone con cui scambio sempre un sorriso e un ciao, come va quando ci si incontra all'arrivo in TV, ognuno sempre affaccendato e preso dalle cose da fare, e Maria, la signora delle pulizie, che una domenica di caos in cui avevo perso la mia amata tracolla con praticamente la mia vita dentro, me la riportò con un sorriso. Tutte le assistenti coordinate da Donata Riva, una donna, una favola, una garanzia e un'indistruttibile macchina da lavoro. Loro si occupano di tutto, ma proprio tutto ciò di cui gli ospiti e non solo hanno bisogno. E non potete neppure lontanamente immaginarvi ciò che può accadere prima, durante e dopo una trasmissione televisiva, gli imprevisti, i problemi, l'etichetta da rispettare, la sicurezza. I redattori che, sorridenti e orgogliosi, avete visto inquadrati stasera. Le make-up artist, davvero delle artiste a truccare i nostri ospiti, a volte in 30 decimi di secondo, convincendo anche i più restii che le luci sbattute in faccia senza un filo di trucco sono pericolosissime. E che dire del reparto parrucco? Loro sono sempre le prime, quando io arrivo, a prendersi il mio ciao. La porta d'ingresso del salone è infatti la prima lungo il corridoio. L'intera sartoria è composta da mitici professionisti che all'occorrenza e con un salto di immaginazione e di affetto riattaccano anche i miei bottoni. Le hostess, che con infinita pazienza si occupano del pubblico, del guardaroba, delle liberatorie da firmare e di chissà quali e quanti altri problemi. Insomma, un micro mega mondo, tante persone e tante vite, un caleidoscopio che si fa e si disfa a ogni puntata, o, come accade stasera, alla prossima edizione. Ci vediamo in ottobre, mi dice stanco ma sorridente Fabio. Wow, sembra così lontano. C'è un'estate di mezzo, ma molti di coloro che adesso chiacchierano e sorridono rilassati inizieranno già domani a cercare i personaggi. Grazie a Maria Dragani, mi ha già dato anticipazioni ghiotte e segretissime. Stasera mancate solo voi, pubblico. Voi che state dall'altra parte delle telecamere, voi che non vediamo ma che siete importantissimi, voi da far felici, voi che ci seguite, che vi arrabbiate, che forse anche un po', almeno lo spero, ci amate. Vi penserò. Mille e mille baci a tutti voi. Vi auguro una buona vita dal profondo del cuore mio e di tutti coloro che stasera sono qui con me.